L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 14, numeri 7-8, luglio-agosto 2014. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione Via Borgognona 38 00 187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@uicechi.it. Sito internet www.uicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, luglio-agosto 2014, traccia 2, profilo Facebook, traccia 3, opere in uscita, traccia 4, un ricordo di Giorgio Faletti, traccia 5, rassegna stampa, da traccia 6 a traccia 49, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 50. Riviste prodotte dai centri distribuzione. Traccia 51. Sigla finale.
Traccia 2. Comunicato profilo Facebook. Potete trovarci anche su Facebook. Abbiamo infatti creato un profilo in cui inseriamo in tempo reale gli ultimi audiolibri registrati, notizie, approfondimenti e curiosità dal mondo letterario ed editoriale. Tramite questa pagina vogliamo avvicinarci a voi appassionati di lettura e collaborare insieme per migliorare il servizio. Per trovarci basta inserire nel campo di ricerca Centro Nazionale del Libro Parlato e richiedere l'amicizia.
Traccia 3. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Mighilim, Joao Guimarães Rosa. Troppa felicità, Alice Munro. Sei come sei, Melania G. Mazzucco. La banda del formaggio, Paolo Nori. Fratelli d'acqua, Andrea Del Fuego. L'autunno del patriarca, Gabriel Garcia Marquez. La miseria in bocca, Flann O'Brien. Il desiderio di essere come tutti, Francesco Piccolo. A Clo, per le ragioni sbagliate, Claudia Durastanti. Il pipistrello, Joe Nesbo. Io sono Malala, Malala Yousafzai. Filomena, Martin Sixsmith. Traccia 4.
Minchia, signora tenente, che siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto, cazzo vedesse che non c'è.
In memoria di un cantastorie, a cura di Francesca Ferraro.
A che passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, facevo un caldo che...
Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle, o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male. Questa citazione, presa da Io uccido, sembra quasi il testamento morale dello scrittore scomparso da poco a seguito di una grave malattia. Il 4 luglio del 2014, infatti, è venuto a mancare, tra la sorpresa e lo sconcerto generale, Giorgio Faletti, conosciuto da una larghissima fetta di pubblico per la sua poliedricità artistica. Si fa infatti fatica a incasellare quest'uomo in un solo ambito artistico. Comico, attore, scrittore, musicista e cantautore. Faletti non ha lasciato indietro nulla nella sua lunga carriera, seppur scomparso a soli 63 anni. Laureato in giurisprudenza, inizia la carriera come cabarettista al Derby, storico locale milanese che ha dato luce anche ad Abbatantuono, Bisio e Teocoli, per approdare poi in televisione con il programma di successo Drive-In e dar vita, da quel momento in poi, alla sua proficua carriera artistica. Parallelamente all'attività di comico, si avvicina alla musica, scrivendo testi per importanti artisti del calibro di Mina, Milva e Fiordaliso, fino ad arrivare nel 1994 secondo classificato al Festival di Sanremo, con la controversa canzone Signor Tenente, brano tutt'altro che romantico e melenso, ispirato alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Da questo momento Faletti, conosciuto e ricordato soltanto per i suoi personaggi comici, assume tutt'altro valore per il pubblico e inizia a essere considerato come personaggio serio e impegnato. Forse anche per questa nuova visione data, si allontana dal cabaret per dedicarsi alla composizione di brani musicali e tornare alla ribalta nel 2002 con Io uccido, thriller di notevole successo edito da Baldini e Castoldi, con più di 4 milioni di copie vendute. Il filone seguito dall'autore è quello del noir tipicamente americano di Jeffrey Deaver, con trama avvincente, colpi di scena e conclusione fuori dalle righe. Forse per scelta l'autore ambienta questo i romanzi a venire sempre fuori dall'Italia, probabilmente per avere un più ampio margine di azione o proprio per avvicinarsi ai grandi scrittori di genere e seguirne le ombre. Il libro fa scalpore, non tanto per l'argomento trattato, ma per la persona che lo tratta. Nessuno conosce Faletti sotto questo profilo, anche se la gloria non aspetta ad arrivare. A questo primo romanzo fa seguito nel 2004 Niente di vero tranne gli occhi, un noir dallo stile hollywoodiano, ambientato a New York, con effetti speciali e azioni mirate a tenere alta la suspense. Il fulcro della vicenda è un trapianto di cornea effettuato dal protagonista e l'incipit delinea la tensione presente in tutta la storia. Il buio e l'attesa hanno lo stesso colore. La ragazza, che un giorno sarà seduta nell'oscurità come in una poltrona, ne avrà avuto a sufficienza dell'una e dell'altra per averne paura. Avrà imparato fin troppo bene e a sue spese che la vista a volte non è un fatto esclusivamente fisico, ma mentale. In questo secondo lavoro si nota un affinamento dell'abilità di scrittura e di descrizione, una cura maggiore per gli incastri letterari e quella che sarà la consacrazione di Faletti come scrittore, consacrazione sia da parte del pubblico, che ne comprerà milioni di copie, che della critica. Nel 2006 pubblica il terzo libro, ancora un noir, Fuori da un evidente destino, romanzo in cui parla di come il passato sia il posto più difficile dove tornare. La trama intesse storie tipiche del genere, ma si riconosce dietro di essa lo stile ormai consolidato e migliorato dell'autore che ha conquistato un alto numero di lettori. Nel 2007 pubblica il suo quarto libro, diverso dai precedenti per forma e sostanza. Pochi inutili nascondigli, infatti, è una raccolta di 7 racconti. Sette racconti brevi, come i giorni della settimana, che danno la possibilità all'autore di cimentarsi in un nuovo stile narrativo. Nel 2010 Faletti torna al primo amore letterario, pubblicando Appunti di un venditore di donne, il suo primo noir ambientato in Italia, negli anni delle Brigate Rosse e della Resistenza Civile. Abbandonato lo stile Stelle e Strisce, si cimenta con il noir italiano, quello di Scerbanenko, Carlotto e Dazieri, e la prova va a buon fine, incontrando il gusto e il riscontro del pubblico. Nel 2011 esce Tre atti e due tempi, libro di argomento totalmente diverso dai precedenti. La storia è ambientata nel mondo del calcio scommesse e i temi trattati sono quelli che ogni lettore ha vissuto sulla propria pelle: la corruzione del calcio e della società, la mancanza di futuro per chi è giovane, la responsabilità individuale, la qualità dell'amore e dei sentimenti in ogni momento della vita, il conflitto tra genitori e figli. Parallelamente alla nuova carriera da scrittore, Giorgio Faletti si cimenta anche in alcune prove attoriali da non protagonista che gli valgono il David di Donatello come miglior attore non protagonista, premio ricevuto nel 2006. Nell'arco di questo decennio Faletti si fa quindi conoscere sotto un ulteriore punto di vista, quello del narratore di storie, spesso crude, fatte di violenza e colpi di arma da fuoco, ma intrise sempre di nostalgia e sentimenti positivi, celati da cause di forza maggiore. Nonostante il successo su più fronti, Giorgio Faletti rimane fino alla fine quello che è sempre stato, un uomo socievole e umile, aperto all'arte e all'amore per essa, curioso e combattivo fino agli ultimi giorni, e pronto a stupirsi per il successo che di volta in volta gli viene riconfermato. In tutti i nostri centri di distribuzione e sul sito del libro parlato online è possibile trovare i seguenti titoli: Appunti di un venditore di donne, Fuori da un evidente destino, Io uccido, Niente di vero tranne gli occhi, Pochi inutili nascondigli, Tre atti e due tempi. Fonte: www.wikipedia.it. Magari non mi farà rapporto e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente. Traccia 5. Da News 24 del 6/7/2014. La voce di Francesco in difesa degli albini africani. Francis allargò le braccia con i palmi delle mani rivolti al cielo e disse: Dio è in ogni essere umano. La vita di un essere umano vale quanto la vita dell'intera comunità. Se si offende una persona, si insulta Dio. Radio Vaticana. È questa la frase che Papa Francesco ha scelto di leggere per l'audiolibro Ombra Bianca, che racconta e denuncia la discriminazione e la sofferenza degli albini in Africa. Realizzato da Cristiano Gentili, il volume è legato anche ad una campagna internazionale lanciata il 25 giugno scorso in difesa delle violenze riservate agli albini africani con l'hashtag cancelletto Help African Albinos, aiutiamo gli albini africani, cui ha aderito lo stesso pontefice. Ambientato in Tanzania, dove lo scrittore, legato all'organizzazione Medici con l'Africa QAM, ha lavorato per molti anni, il romanzo Ombra Bianca narra la storia di una piccola bimba albina, Adimu, che nonostante l'ambiente ostile e nemico che la circonda, non smette mai di cercare amore ed amicizia. Emarginati dalla società che non li considera africani, spiega il sito www.ombrabianca.com, sul quale è possibile ascoltare anche l'audio del pontefice, dal mercato del lavoro, dagli stessi familiari, che in molti casi li abbandonano alla nascita, gli albini africani sono vittime di omicidi rituali. La loro persecuzione è dovuta alla superstizione. Stando alle credenze popolari, infatti, le parti del loro corpo hanno forti poteri magici e donano ricchezza, fortuna, fertilità a chi se ne appropria. E per alimentare questo mercato, le persone albine sono perseguitate, uccise, fatte a pezzi. Le loro tombe vengono profanate ed i resti trafugati. A tale dramma si aggiungono i gravi problemi di salute derivanti dalla mancanza di melanina e dalla costante esposizione al sole equatoriale, causa di ustioni, infezioni, cecità e, nella maggior parte dei casi, di tumori della pelle, tanto che l'80% degli albini tanzaniani non supera i 30 anni. Il cancro della pelle è un omicida silente. La loro speranza di vita è di 32 anni. Per richiamare l'attenzione su questo dramma che colpisce migliaia di africani, dunque, è nata l'idea del primo audiolibro sociale. Chiunque, infatti, può seguire l'esempio del Santo Padre e donare la propria voce leggendo in lingua italiana con sistema di traduzione multilingua una frase del romanzo. Tale audiolibro darà simbolicamente voce a chi non ha voce. È stata inoltre lanciata una petizione in 6 lingue sul sito www.change.org per manifestare vicinanza e chiedere un aiuto concreto a favore degli albini africani, grazie alla partnership con Medici, con l'Africa QAM. Numero catalogo 84.116. Durata 464 minuti.
3 e 6 morto di Janet Ivanovic. Edizioni Tea 2, 2010. Dov'è finito il vecchio Mo Bedemier, accusato di porto abusivo d'armi e libero su cauzione? Compito ingrato per la cacciatrice d'Italia Stephanie Plum, visto che il latitante in questione non è un pericoloso spacciatore, bensì un gelataio, innocuo e benvoluto da tutti. Tanto innocuo, però, Mo non deve essere, perché le indagini portano a scoprire scenari insospettabili e inquietanti, in cui Stephanie si trova suo malgrado invischiata. A bordo di una mastodontica Buick blu del 53, la nostra eroina riesce a destreggiarsi tra inseguimenti, sparatorie e appostamenti. Al suo fianco l'esagitata Lula, ex prostituta dai modi spicci, il tenebroso Ranger e l'agente Morelli, che in Stephanie vede ben di più di una semplice cacciatrice di taglie. Janet Ivanovic è nata nel New Jersey. Ha studiato arte e ha lavorato come segretaria prima di cominciare a scrivere, esordendo nel campo del vecchio romanzo rosa. Dopo averne pubblicati 12, si è dedicata al poliziesco e a Stephanie Plum, che è diventata la detective più famosa d'America. Ogni sua nuova avventura conquista il primo posto nelle classifiche. Presso Salani sono apparsi Bastardo numero 1, 2 di troppo, 3 e 6 morto, disponibili anche in Tea e Non dire 4.
Numero catalogo 84.116. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Janet Ivanovic 84.254. Non dire 4. Numero catalogo 84.638. Durata 707 minuti.
George Pelicanos, La strada di casa, edizione PM 2012. A 26 anni, Chris Flynn sa di essersi già bruciato le migliori chance. Dopo un'adolescenza turbolenta, è finito in un carcere minorile per una sfilza di reati, proprio nel momento in cui i suoi coetanei sceglievano l'università da frequentare. Ma ha imparato la lezione, riconoscere i guai e starne alla larga. E così, quando lui ed un ex compagno di prigione trovano una borsa piena di soldi sotto il pavimento che stanno ristrutturando, ordina all'amico e a se stesso di non toccarla e togliersela dalla testa. È suo padre Thomas, ex poliziotto, a gestire la ditta per cui lavorano. L'uomo ha deciso di dimenticare le delusioni e i conflitti del passato e ridare fiducia al figlio. Gli sembra che sia maturato, che si sia rimesso in riga. Il giorno in cui Chris non si presenta al lavoro, però, Thomas sa con certezza che il ragazzo è di nuovo in pericolo. Ma capisce anche che non potrà sempre proteggerlo da ogni male. Stavolta dovrà lasciare che Chris trovi da solo la strada di casa. Ancora una volta, Pelicanos usa le tinte del noir per parlare dell'America della gente comune, in un romanzo che scava nella complessa dinamica di aspettative e rimpianti, perdono e redenzione, che costella il percorso compiuto da un padre e un figlio prima di ritrovarsi. George Pelicanos, George Pelicanos. Produttore di film indipendenti, giornalista, sceneggiatore della celebre serie TV The Wire. È un autore cult per tutti gli amanti del noir e non solo. Ha scritto numerosi thriller ambientati a Washington, la città in cui è nato e cresciuto. Romanzi che gli hanno valso premi internazionali e un posto da autore bestseller nelle classifiche americane. La strada di casa, finalista al prestigioso Goldacre Award, ha fatto notizia anche per essere entrato nella lista dei romanzi che Barack Obama si è portato in vacanza.
Numero catalogo 84.638. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. George Pelicanos, 76.056. Il Circo delle Anime. Numero catalogo 84.642. Durata 381 minuti.
Philippe Pozzo di Borgo, Il Diavolo Custode, edizione Adriano Salani Editore, 2012. Rampollo di nobile famiglia, ricco, colto, affascinante e amante delle cose belle e raffinate, Philippe è paralizzato dal collo in giù a seguito di un incidente di parapendio. Non è la prima tremenda prova a cui la vita lo ha sottoposto. Ha perso da poco la sua splendida e amatissima moglie, affetta da una rara forma tumorale. Philippe combatte coraggiosamente e ostinatamente con il proprio corpo, con il ricordo straziante di lei e con l'idea di essere un uomo inutile, finito. E per farlo usa tutti gli strumenti possibili. Dall'impegno sociale all'attaccamento ai piaceri della vita. In questa sua battaglia ha un'arma speciale, il suo badante, un immigrato algerino appena uscito di galera che entra un giorno nella sua vita ingessata con l'energia di un tornado e diventa immediatamente il suo diavolo custode. Il loro rapporto di dipendenza reciproca e lo scontro ravvicinatissimo e spesso spericolato tra le loro culture si trasforma presto in un legame solido e nello stesso tempo turbolento, punteggiato da episodi irresistibilmente comici e autenticamente commoventi, regalando a entrambi e a chi legge questo libro una dimensione nuova della gioia, della speranza e dell'amicizia. Questa storia vera è diventata un film, Quasi Amici, campione di incassi e fenomeno internazionale di cui la stampa francese ha scritto «Far ridere fino alle lacrime e piangere di gioia». Philippe Pozzo di Borgo, figlio del quinto duca Pozzo di Borgo, è stato dirigente alla Pommery, la nota casa produttrice di champagne. Con la moglie Beatrice Roch, poi scomparsa a seguito di una grave malattia, ha adottato due bambini, Letizia e Robert Jean. Dopo l'incidente si è dedicato ad attività di sensibilizzazione verso i disabili e ha finanziato e curato la fondazione di un istituto parigino di degenza e recupero. Si è risposato e oggi vive tra la Francia e il Marocco.
Numero catalogo 84.642. Numero catalogo 84.885. Durata 481 minuti.
Giacomo Manzoli, Da Ercole a Fantozzi, edizione Carocci Editore 2012. Il volume tratta di un certo cinema popolare e di genere, prescindendo da qualsiasi considerazione relativa al suo valore estetico, nella convinzione che abbia saputo mettere in scena processi e cambiamenti che hanno coinvolto la società italiana in un periodo cruciale e culturalmente traumatico come quello del miracolo economico. La questione delle identità di genere, la lotta di classe più o meno esplicita, che passa attraverso l'esercizio della violenza simbolica in tutte le sue forme, il difficile dialogo intergenerazionale, sono solo alcuni dei fenomeni complessi e ambivalenti che caratterizzano anni in cui il cinema rimane il core business dell'industria culturale. Con molto meno talento e consapevolezza rispetto ai grandi autori, ma spesso con altrettanta intelligenza e precisione, figure come quelle incarnate nei vari Lando Buzzanca o Pippo Franco, Django o Terence Hill, Bud Spencer, Ercole, Sandokan o Fantozzi hanno saputo fornire specchi fedeli e deformanti al contempo sui quali modellare, con effetti positivi o negativi a seconda dei casi o dei punti di vista, la forma dei nuovi stili di vita che il benessere aveva reso finalmente disponibili. Giacomo Manzoli insegna storia del cinema italiano presso l'Università di Bologna. È stato presidente del DAMS dal 2007 al 2010 e attualmente coordina la laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale. Ha pubblicato un centinaio di articoli su riviste nazionali e internazionali e diverse monografie, tra cui per i nostri tipi Cinema e Letteratura 2003.
Numero catalogo 84.885. Numero catalogo 84.897. Durata 621 minuti.
Lara Adrian, Il bacio rivale. Leggere editore 2013. Sommersa dal desiderio, reclinò la testa mentre il tagliente bacio di Kellan indugiava sul suo collo. Per quanto fosse un augurio sconsiderato, voleva sentire quel delizioso graffio sulla sua carotide. Voleva sentire la sua tenera carne cedere per lui. Solo per lui. Una cosa che aveva desiderato da sempre. Kellan vi si era sempre opposto, con una volontà ferrea, che sembrava incrollabile, anche adesso. «No», disse con voce roca e selvaggia. I suoi occhi erano incandescenti, le pupille sottilissime, aliene. Tremava. Il bellissimo petto e le braccia erano inondati dai lividi colori della sua spirale di sete e desiderio. Eppure le sue mani rimanevano su di lei, forti dita tremanti che continuavano ad accarezzarla. Lara Adrian. Lara. L-A-R-A. Adrian, A-D-R-I-A-N, vanta una genealogia che risale alla Mayflower e alla corte di Enrico VIII. Attualmente vive con il marito sulla costa del New England. La sua stirpe di Mezzanotte, pubblicata da Leggere Editore, è giunta all'undicesimo titolo. È una delle serie paranormali più tradotte e vendute al mondo. Per Leggere Editore sono usciti anche Il Signore della Vendetta, La Signora della Tentazione e la novella Il Bacio Rubato.
Numero catalogo 84.897. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Adrian Lara. 84.184. Il bacio Cremisi. 84.185. Il bacio perduto. 84.186. Il bacio del risveglio. 84.187. Il bacio svelato. Numero catalogo 84.933. Durata 836 minuti.
Jefferson Bess. Rigor mortis. Thea. 2008. Il cadavere di una donna, in perfetto stato di mummificazione, viene rinvenuto in una caverna della Cook County, sulle montagne del Tennessee. Ma chi è quella donna? Perché si trova lì? Da quanto tempo è morta? E soprattutto, come è morta? Lo sceriffo del luogo sa che l'unica persona in grado di far luce sul mistero è il dottor Bill Brockton, un antropologo forense che da anni lavora come consulente per le forze di polizia. Brockton è infatti un pioniere nello studio della decomposizione e grazie alla sua Fabbrica dei Corpi, un rivoluzionario laboratorio all'aria aperta, ha accumulato un'enorme esperienza in materia. Ma quella che sembra una normale consulenza si trasforma ben presto in una rischiosa avventura per il dottor Brockton, costretto a districarsi nella rete creata dallo scetticismo della popolazione locale, dall'arroganza della polizia, sceriffo compreso, e dall'incompetenza di alcuni colleghi. E tutto per portare alla luce una verità sepolta da troppo tempo e che nessuno ha il coraggio di affrontare. Jefferson Bess. Jefferson. J. E. F. F. E. R. S. O. N. Bess. B. A. S. S. Nasce dalla collaborazione di Bill Bess e John Jefferson. Bill Bess è una vera leggenda nell'ambiente della medicina forense e si è occupato di centinaia di casi. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, molte delle quali basate sui cadaveri da lui studiati nella Fabbrica dei Corpi, il laboratorio a cielo aperto da lui creato e reso famoso dall'omonimo romanzo di Patricia Cornwell. John Jefferson è un giornalista, un divulgatore scientifico e un documentarista. I due sono anche autori di La vera fabbrica dei corpi, già apparso in Thea, in cui raccontano proprio la sorprendente storia di questo straordinario laboratorio e i casi più difficili o singolari che esso ha aiutato a risolvere. Oltre a Rigor Mortis, presso la Nord, sono apparsi anche Anatomia di un delitto e Uomini e ossa.
Numero catalogo 84.933. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Bass Jefferson 83.747. Il cannibale. Numero catalogo 84.944. Durata 872 minuti.
Jeffrey Deaver. Il filo che brucia. Burr. 2013. Manhattan. Una violenta scarica elettrica colpisce un autobus di linea, uccide un passeggero e genera uno spaventoso incendio. Non ci sono dubbi, è un attentato. Le autorità sospettano una matrice terrorista e il caso finisce tra le mani di Lincoln Rimey. Mentre il criminologo e la sua squadra scavano negli ambienti dell'ecoterrorismo, l'attentatore si fa vivo con una richiesta impossibile. Una riduzione dei consumi elettrici che condannerebbe New York alla paralisi. blackout e incidenti letali si moltiplicano e la città precipita nel caos. Intanto a Città del Messico è in azione un pericoloso serial killer, l'orologiaio, il solo criminale che sia sfuggito a Raimi. Mette a segno una serie di attentati esplosivi. La polizia, coordinata a distanza dal criminologo americano, non riesce a fermarlo. Una doppia sfida per Lincoln Raimi, che dovrà affrontare i fantasmi più nascosti della propria coscienza e del proprio passato, senza lasciarci la pelle. Jeffrey Deaver, Jeffrey, J-E-F-F-E-R-Y, Deaver, D-E-A-V-E-R, Chicago, 1950, è uno degli autori di thriller più famosi e tradotti al mondo. I suoi romanzi hanno venduto complessivamente oltre 20 milioni di copie, con titoli come Il collezionista di ossa, la prima indagine del detective Lincoln Raimi, da cui è stato tratto l'omonimo film con Denzel Washington. Tutti i suoi libri sono disponibili in Burr. Il sito dell'autore è www.jeffreydeaver.com.
Numero catalogo 84.944. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Jeffrey Deaver 69.905. Il collezionista di ossa 70.427. La lacrima del diavolo 70.887. Jeffrey Deaver presenta Suspense 74.165. Il giardino delle belve 78.895. Fiume di sangue 82.497. La figlia sbagliata 83.883. La consulente 84.088. L'addestratore 85.032. La stanza della morte 85.015. L'uomo scomparso 85.034. Sarò la tua ombra. Numero catalogo 85.002. Durata 916 minuti.
George R. R. Martin, Le cronache del ghiaccio e del fuoco, I guerrieri del ghiaccio. Traduzione di Sergio Altieri e G.L. Staffilano. Oscar Mondadori, 2012. La vittoria del leone di Lannister ha lasciato un'interminabile scia di sangue e il destino dell'intero continente occidentale è di nuovo in bilico. Sulla remota barriera di ghiaccio il temerario Jon Snow è costretto a difendere con la spada il suo rango di Lord Comandante dei Guardiani della Notte. Al di là del mare stretto, mentre l'intrepida giovane regina Daenerys Targaryen continua a difendere il proprio dominio contro orde di nemici, dalle ombre del passato riemerge il furore fiammeggiante della sua stessa nobile casa. In fuga verso le città libere, coinvolto suo malgrado in un complotto, Tyrion Lannister, l'astuto folletto regicida e parricida che tutti sembrano volere morto, potrebbe in realtà essere la chiave di volta della restaurazione della mai realmente estinta dinastia del drago. Lanciato in una pericolosissima ricerca lungo un fiume tanto leggendario quanto letale, Tyrion è costretto ad affrontare avversari inaspettati e sanguinari. Infidi mercenari pronti a tagliare qualsiasi gola per una sacca di conio, un principe di Dorne incline agli intrighi e un cavaliere maledetto deciso a riconquistare l'onore perduto.
Numero catalogo 85.002. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. George Martin 85.003. L'ombra della profezia 85.027. Il trono di spade. catalogo 85.015. Durata 1098 minuti.
Jeffrey Deaver, L'uomo scomparso. Traduzione di Maura Parolini e Matteo Curtoni. Edizione Rizzoli 2003. In una scuola di musica di New York, un uomo uccide una studentessa, poi si chiude dentro un'aula. In pochi minuti l'edificio è circondato dalla polizia. Improvvisamente dall'interno arriva un urlo seguito da un colpo d'arma da fuoco. Sfondata la porta, gli agenti si trovano di fronte a un mistero. All'interno non c'è nessuno. Per trovare il negromante, uno spietato assassino che si serve dei trucchi dei maestri dell'illusionismo, Lincoln Rhyme e Amelia Sachs si devono inoltrare nel mondo ambiguo, suggestivo ed inquietante di maghi e artisti della fuga. I due investigatori si trovano ad ingaggiare una spietata partita con la morte nel tentativo di porre fine a un diabolico piano criminale. Jeffrey Deaver, I lunga E F F E R Y, D E A V E R, Chicago 1950, è uno degli autori di thriller più famosi e tradotti al mondo. I suoi romanzi hanno venduto complessivamente oltre 20 milioni di copie con titoli come Il collezionista di ossa, prima indagine del detective Lincoln Rhyme, da cui è stato tratto l'omonimo film con Denzel Washington. Tutti i suoi libri sono disponibili in Burr. Il sito dell'autore è www.jeffreydeaver.com.
Numero catalogo 85.015. Numero catalogo 85.016. Durata 582 minuti.
Tess Gerritsen, L'ultima vittima. Longanesi, 2013. A una prima occhiata sembra un college come tanti, forse solo un po' più esclusivo e curato degli altri. Immerso negli splendidi boschi del Maine, ha un immenso parco, lunghi corridoi, aule luminose, un attrezzato laboratorio di scienze e uno di informatica. Ma a fare la differenza a Evensong sono gli alunni. Qui infatti vengono accolti i ragazzi che hanno subito gravi traumi, che devono riaprire gli occhi e tornare a vivere, perché la morte li ha sfiorati troppo da vicino. Il posto giusto per Teddy Clock. Ha solo 14 anni, ma è già sopravvissuto a due spaventosi massacri. Due anni fa la sua famiglia di origine è stata sterminata. Da poco una misteriosa e spietata mano omicida gli ha strappato anche i genitori adottivi. Solo a Evensong Teddy potrà ricevere l'aiuto di cui ha un disperato bisogno e riuscire a trovare le parole per raccontare al detective Jane Rizzoli quello che ha visto. Ma per Teddy non sembra esistere un posto sicuro e la morte varca anche l'alto cancello del college. Per Jane e la sua amica Maura Isles, l'anatomopatologa, è l'inizio di un'indagine complessa, a caccia di un assassino che sembra mosso solo da un istinto sadico e crudele e che invece ha un piano preciso ed efferato. Un piano che va compreso e sventato prima che sia troppo tardi.
Tess Gerritsen. Tess. T-E-S-S. Gerritsen. G-E-R-R-I-T-S-E-N.
Dopo essere stata un medico con la passione per la scrittura, è diventata un'affermata scrittrice con la passione per il medical thriller, genere che ha rinnovato con personaggi indimenticabili, soprattutto nella serie dedicata alla detective Jane Rizzoli, di cui fanno parte Il chirurgo, Lezioni di morte, Corpi senza volto, Il sangue dell'altra, Sparizione, Il club Mefistofele, Madame X, Il silenzio del ghiaccio e La fenice rossa. Presso Longanesi sono usciti anche Il prezzo e Forza di gravità.
Numero catalogo 85.016. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Tess Gerritsen, 74.501, Lezioni di morte, 85.266, Il silenzio del ghiaccio. Numero catalogo 85.061. Durata 411 minuti.
Wuming 2. Il sentiero degli dei. Edizione Ediciclo 2010. Esistono due diversi modi per uscire a piedi da una città e lasciarsela alle spalle. Il primo è come venire fuori da una bolla di sapone che piano piano si allunga, si deforma, pare non volerti lasciare andare, e poi invece esplode in una nuvola di gocce e ti accompagna ancora per un bel pezzo con il suo odore di cemento armato. Il secondo è trovare una via di fuga, una porta girevole tra l'urbe e il contado, di solito un parco, una strada secondaria, una pista ciclabile. Wuming 2, W, U, M, I, N, G, 2, numero arabo. Nasce nel gennaio 2000. Dopo essere stato Luther Blissett per 5 anni e molte altre cose per una ventina. Deve a suo padre l'amore per i sentieri e a sua madre quello per le storie. Ha partecipato alla scrittura collettiva dei romanzi Q, Asce di guerra, 54, Manituana e Altai, tutti pubblicati per Einaudi Stile Libero. Come solista ha raccontato in Guerra agli umani, Einaudi 2004, una storia di fughe, crimini ed ecologia radicale, ispirata da un primo viaggio a piedi sulla Via degli Dei.
Numero catalogo 85.061. Numero catalogo 85.110. Durata 513 minuti.
Easy di Tamara Weber. Leggere editore 2013. Diede un'occhiata alla stanza e si mise a sedere sul pavimento, appoggiato al muro, di fronte ai piedi del letto. Ginocchia alzate, blocchetto sulle cosce. Era proprio come l'avevo immaginato in aula l'altro giorno. Tranne per il fatto che ora era nella mia stanza, non nella sua. Sdraiati a pancia in sotto e poggia la testa sulle braccia, con il viso rivolto verso di me. Feci come mi aveva detto. Così? Annuì, e mi guardò come se stesse assimilando i dettagli o fosse in cerca dei difetti. Si mise in ginocchio e si avvicinò abbastanza da aprire le dita e passarmele tra i capelli, per poi farmeli cadere sulla schiena. «Perfetto», mormorò, tornando in fretta al suo posto contro la parete a qualche centimetro di distanza. Lo fissavo mentre faceva degli schizzi e muoveva gli occhi avanti e indietro dal mio viso al blocchetto. A un certo punto il suo sguardo cominciò a spostarsi su altre parti del mio corpo, come se le sue dita mi sfiorassero le spalle e scendessero lungo la schiena. Mi si bloccò il respiro in gola e chiusi gli occhi di colpo. Tamara Weber è stata consulente accademica, ha sposato il suo ragazzo del liceo, ha 3 figli e 4 gatti. Insomma, una vita che è già il lieto fine di una storia d'amore. Grazie al passaparola ha ottenuto uno straordinario successo con questo romanzo che ha pubblicato a sue spese su Amazon in formato ebook e che in pochi mesi ha scalato tutte le classifiche, ottenendo addirittura un doppio contratto con la Penguin per l'edizione cartacea.
Numero catalogo 85.110. Numero catalogo 85.120. Durata 528 minuti.
Le belve di Don Winslow. Edizione Einaudi 2011. Sveglia, gente. Don Winslow è un vero maestro. James Ellroy. Ben e John sono amici per la pelle. Un genio delle economie di scala e un prodigio di forza fisica e addestramento militare. Diversi, complementari, accomunati dalla stessa filosofia, vivi e lascia vivere. Condividono tutto, inclusa Ofelia, la ragazza dei loro sogni. In California hanno creato un piccolo regno, coltivando e smerciando un prodotto speciale, la miglior marijuana degli Stati Uniti. Ora però la loro remunerativa attività è finita nel mirino dei cartelli messicani, che hanno un modo tutto loro di comunicare le proprie intenzioni: spedire un video nel quale mostrano la sorte riservata a chiunque non si conformi alla loro volontà. A Ben e John non restano che due alternative: incassare i dividendi e ritirarsi in buon ordine, o accettare la sfida in campo aperto e prepararsi a una battaglia senza esclusione di colpi, nella quale a essere in gioco non sarà solamente la loro impresa commerciale, ma la loro stessa vita. Don Winslow è uno dei più importanti esponenti del nuovo noir americano. Ex investigatore privato, uomo di mille mestieri, ha messo a frutto le sue esperienze personali, unite a uno straordinario talento narrativo, in più di 10 romanzi. Einaudi Stile Libero ha pubblicato, con crescente successo, L'inverno di Frankie Machine, Il potere del cane, La pattuglia dell'alba, La lingua del fuoco.
Numero catalogo 85.120. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Don Winslow. 82.079. La pattuglia dell'alba. 82.803. Satori. 85.160. I re del mondo. Numero catalogo 85.135. Durata 255 minuti.
Repetita di Marilou Oliva. Perdisa Editore 2009. Lorenzo Cerè cerca il riscatto da un'infanzia di solitudine e abusi. Il sesso è per lui un lenitivo. Il passato continua a tormentarlo sotto forma di nevrosi e terribili emicranie. Lorenzo ha un legame profondo e ossessivo con la storia, conosce gli uomini, i loro crimini, e si ispira alla storia per concepire i suoi omicidi. Lorenzo è un assassino metodico, inflessibile e preciso, ma non ha calcolato le eccezioni. La più importante, la dottoressa Malaspina, lo aspetta in uno studio psichiatrico. Marilou Oliva vive a Bologna, dove è nata nel 1972. Ha svolto diversi lavori, tra cui la regia per un programma televisivo di un'emittente locale e la direzione artistica di una rivista di musica e cultura latinoamericana. Oggi insegna lettere alle superiori, si occupa di storia contemporanea per l'Istituto Isrebo e scrive per alcune riviste, tra cui Thriller Magazine, Milano Nera e Bibliomanie. Ha vinto il premio Ermanno Rosso 2007 come miglior tesi storica. Ha pubblicato un saggio ne I neri e i rossi, Controluce 2008, due biografie intellettuali, Grazia Deledda, Gabriel García Márquez, Racconti per il web e nelle antologie Pink et Noir, Zona 2009 e Lo sport in rosa, Giulio Perrone 2009.
Numero catalogo 85.135. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Marilou Oliva. 84.308. Fuego. Numero catalogo 85.153. Durata 567 minuti.
Angela Pellicciari, L'altro risorgimento, una guerra di religione dimenticata. Edizioni Ares 2011. Che cosa è stato il risorgimento? Nella vulgata recepita nei testi scolastici diversi conti non tornano. Uno per tutti. Com'è possibile che in nome della libertà e della Costituzione i governi liberali decidano la soppressione di tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Roma, quando il primo articolo dello Statuto dichiara il cattolicesimo religione di Stato? Sta di fatto che 57.492 persone vengono messe sul lastrico, cacciate dalle proprie case, private del lavoro, dei libri, degli arredi sacri, degli archivi, della vita che hanno scelto. Non a caso i papi Pio IX e Leone XIII individuano nel Risorgimento un tentativo di sterminare la religione di Gesù Cristo messo in atto dalla massoneria. A 150 anni dall'unità in Italia, non solo si stenta ad ammettere questi fatti, documentati nell'evidenza delle fonti, ma si continua, da nord a sud, a combattere la comune identità cattolica quasi fosse l'ostacolo che preclude a un'autentica coesione nazionale. L'autrice, coraggiosa antagonista di ogni ideologia, come spiega Monsignor Luigi Negri nella sua introduzione, si muove da concezioni opposte. Perché l'Italia possa riacquistare l'unicità che la caratterizza nella storia, ha bisogno di riconoscere il peccato originale da cui è sorta, l'attacco frontale alla tradizione cristiana e alla Chiesa cattolica. Angela Pellicciari, storica del Risorgimento e del rapporto fra papi e massoneria, dottore in storia ecclesiastica, attualmente insegna storia della Chiesa nei seminari Redemptoris Mater. Fra i suoi numerosi studi ricordiamo I panni sporchi dei mille, Liberal, e Leone XIII in pillole, Fede e cultura. Con le edizioni Ares ha già pubblicato il bestseller Risorgimento da riscrivere e il volume I papi e la massoneria.
Numero catalogo 85.153. Altre opere di quest'autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Angela Pellicciari 85.229. I panni sporchi dei mille. Numero catalogo 85.165. Durata 648 minuti.
Daniel Steele, Legami di famiglia, Sperling e Kupfer, 2013. Annie Ferguson, 26 anni, brillante architetto di Manhattan, è alle prese con un nuovo lavoro e un nuovo amore. Bella e di talento, ha il mondo nelle sue mani e un luminoso futuro davanti a sé. Finché una telefonata cambia per sempre il corso della sua vita, dalla sera alla mattina. Annie è costretta a mettere da parte aspirazioni, desideri e una promettente carriera per dedicarsi ai tre nipotini rimasti orfani di sua sorella, morta con il marito in un incidente aereo. Sono passati ormai 16 anni da quel tragico giorno e nonostante i sacrifici, Annie non si è pentita neanche per un attimo della sua scelta. Ma ora che i ragazzi sono cresciuti e ognuno ha intrapreso la propria strada, lei si ritrova da sola, in una casa all'improvviso troppo grande e troppo vuota. Mentre comincia a fare i conti con una solitudine difficile da sopportare, un incontro cambia di nuovo ogni cosa. Tom, affascinante giornalista, entra per caso nella sua vita, sconvolgendola e trascinandola in una direzione inaspettata, la più sorprendente di tutte. Ma sarà in grado Annie di lasciarsi andare e convincersi che non è mai troppo tardi per innamorarsi? Da Manhattan a Parigi, fino a Teheran, un intenso romanzo sulla famiglia, sull'amore e sulle imprevedibili e meravigliose sorprese che ci può riservare la vita. Daniel Steele. Daniel. D-A-N-I-E-L-L-E. Steele. S-T-E-E-L. È la scrittrice più popolare del mondo, con più di 590 milioni di copie vendute in 47 paesi. Autrice di oltre 80 best-seller internazionali, dal 1981 è sempre presente nella classifica del New York Times, spesso con più di un libro. Tutti i suoi romanzi sono pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer. Ha anche scritto un memoir, Brilla una stella, dedicato al figlio Nick Traina, tragicamente scomparso.
Numero catalogo 85.165. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Daniel Steele. 71.707. Il viaggio. 73.375. Aquila solitaria. 72.501. Atto di fede. 76.761. Il cottage. 77.151. Tramonto a Saint-Tropez. 78.621. Appuntamento al buio. 79.679. Il bacio. 81.269. Ricominciare. 81.274. Sua Altezza Reale. 81.516. Sorelle. 81.654. Una grazia infinita. 82.717. Irresistibile. 82.871. Gli inganni del cuore. 83.490. Le luci del sud. 83.767. Una ragazza grande. 84.068. Happy birthday. 85.219. 44 Charles Street. Numero catalogo 85.166. Durata 449 minuti.
Christine Rankl. Così calmo il mio bambino. Risposte equilibrate al pianto del neonato. Apogeo 2011. Perché alcuni neonati piangono tanto e come possiamo tranquillizzarli? La psicoterapeuta Christine Rankl spiega con chiarezza e competenza da cosa originano le crisi di pianto del bambino e i modi in cui i genitori possono calmarle. L'autrice chiarisce che i consigli, a volte tra loro contraddittori, elargiti a piene mani ai neogenitori da parenti e amici o proposti dai molti esperti, non sono di per sé sbagliati, ma si limitano a considerare un solo aspetto del problema. Non tengono conto, per esempio, della fase della giornata, dell'età del neonato, oppure trascurano come devono essere dosate le attività. Così spesso non funzionano. Attingendo dalle diverse strategie attuabili, Rankl offre invece suggerimenti e informazioni davvero utili ed efficaci per imparare ad adottare il rimedio giusto al momento giusto. Non propone il suo metodo, ma insegna ai genitori come preparare il cocktail tranquillizzante, perfetto per sé e per il proprio bambino, senza trascurare le implicazioni che le scelte di cure e accudimento del neonato hanno nella sua crescita e nello sviluppo della relazione bambino-adulto. Christine Rankl. Christine. C-H-R-I-S-T-I-N-E. Rankl. R-A-N-K-L. NKL. Madre di due figli, è psicologa, psicoterapeuta e cofondatrice del reparto di psicosomatica neonatale presso il Wilmenhospital di Vienna, reparto che si avvale di un team di esperti, ostetriche, pediatri, psicologi, osteopati, eccetera, ai quali si possono rivolgere i genitori di bambini da 0 a 3 anni con sintomi di problemi di varia natura, tra cui le crisi di pianto.
Numero catalogo 85.166. Numero catalogo 85.169. Durata 452 minuti.
James Borg. Il linguaggio del corpo. Guida all'interpretazione del linguaggio non verbale. Traduzione di Simonetta Bertoncini. Edizione Tecniche Nuove 2012. Il libro che cambierà per sempre il vostro modo di comunicare. Comunichiamo più attraverso il corpo che attraverso le parole, ma quanti ne conoscono bene il linguaggio e soprattutto lo sanno usare in modo efficace? Il linguaggio del corpo esercita un potere e un influsso enorme. È l'elemento di base di ogni evento comunicativo, dalla semplice esposizione di un'idea al tentativo di persuadere l'interlocutore o di comprendere ciò che realmente pensa. Usato con coscienza, è il veicolo di una comunicazione reale. Usato con negligenza, è causa di incomprensioni e insuccesso. Organizzato in 7 facili lezioni, il libro vi insegnerà a leggere il linguaggio non verbale altrui e a dominare il vostro per suscitare la reazione che desiderate. Vi scoprirete maestri di nuove capacità comunicative e del linguaggio muto del successo. James Borg. Ilunga A M E S B O R G. Psicologo del lavoro e consulente aziendale, è specializzato in comunicazione interpersonale. Tiene seminari su argomenti quali tecniche di persuasione, assertività, tecniche di memorizzazione, lettura del pensiero. La trilogia di Borg, Il linguaggio del corpo, Persuasione e Il potere della mente, è un punto di riferimento di successo per la crescita e lo sviluppo personale.
Numero catalogo 85.169. Numero catalogo 85.172. Durata 666 minuti.
Wolf Dorn. Follia profonda. Corbaccio 2012. Un mazzo di bellissime rose rosse senza biglietto. Un inquietante disegno sotto il tergicristallo dell'auto. Lo psichiatra Jan Forstner è l'oggetto delle attenzioni insistenti di una sconosciuta. All'inizio pensa si tratti semplicemente dei sentimenti innocui di una paziente, ma quando un amico giornalista che stava per farle delle rivelazioni sconvolgenti che lo riguardavano da vicino viene trovato barbaramente ucciso, Forstner comincia a temere di essere il bersaglio finale di una pazza omicida, una stalker che non si ferma davanti a nulla pur di ottenere ciò che vuole, e ciò che vuole è lui. Jan, per sempre. Da re del thriller psicologico tedesco, una nuova sconvolgente storia di tensione e di follia. Wolf Dorn. Wolf. W-U-L-F. Dorn. D-O-R-N. È nato nel 1969. Ha studiato lingue e per anni ha lavorato come logopedista per la riabilitazione del linguaggio in pazienti psichiatrici. Vive con la moglie e il gatto vicino a Ulm, in Germania. In Italia Corbaccio ha pubblicato La psichiatra, che è diventato un bestseller grazie al passaparola dei lettori, anche in edizione Tea e Il superstite.
Numero catalogo 85172. Numero catalogo 85173. Durata 518 minuti.
Pino Farinotti, 7 chilometri da Gerusalemme. Edizioni San Paolo, 2010. Alessandro Forte, 43 anni, pubblicitario alla deriva, abbandonato da moglie e figlia per una serie di coincidenze indecifrabili, si trova in pieno agosto a camminare sulla strada che da Gerusalemme va ad ovest verso il mare. Non lontano dal villaggio di Emmaus viene avvicinato da uno strano personaggio vestito di una semplice tunica che sembra appena uscito da un dipinto classico. Pino Farinotti, milanese, è giornalista e critico cinematografico, titolare del Farinotti, dizionario di tutti i film, giunto alla decima edizione dal 1980 a Garzanti. Ha scritto libri di narrativa, cinema, comunicazione ed è titolare di rubriche culturali su importanti network nazionali. Ha fatto parte della commissione consultiva del cinema del Ministero dei Beni Culturali. Nel luglio del 2003 il presidente Carlo Azeglio Ciampi, su proposta del ministro dei Beni Culturali Giuliano Urbani, lo ha nominato Benemerito della Cultura e dell'Arte, uno dei massimi riconoscimenti del paese.
Numero catalogo 85173. Numero catalogo 85175. Durata 727 minuti.
Paul Auster. Trilogia di New York. Città di vetro, fantasmi, la stanza chiusa. Edizione Einaudi 2013. Pubblicati per la prima volta tra il 1985 e il 1987, i tre romanzi Città di vetro, Fantasmi, La stanza chiusa, che compongono Trilogia di New York, sono diventati dei classici della letteratura americana contemporanea. In una città stravolta e allucinata, in cui ogni cosa si confonde e chiunque è sostituibile, i protagonisti di queste storie conducono ciascuno un'inchiesta misteriosa e dall'esito imprevedibile. Tutto può cominciare con una telefonata nel cuore della notte, come nel caso di Daniel Quinn, Città di vetro, autore di romanzi polizieschi che accetta la sfida che gli si presenta e si cala nei panni di un detective sconosciuto. Ma può anche capitare che chi debba pedinare si senta a sua volta pedinato, fantasmi. O ancora, che ci sia qualcuno che si medesima a tal punto nella vita di un amico da sposarne la vedova e adottarne il figlio, la stanza chiusa. Tre detective stories eccentriche e avvincenti, in cui il Paul Auster inventa una sua New York fantastica, un nessun luogo in cui ciascuno può ritrovarsi e perdersi all'infinito. Ed è proprio nell'invenzione di questa solitudine che i personaggi della trilogia misurano il proprio io e scoprono il loro vero destino. Paul Auster, P-A-U-L A-U-S-T-E-R, è nato nel 1947 a Newark, New Jersey. Delle sue opere sono disponibili negli E.T. L'invenzione della solitudine, Leviatano, Moon Palace, Mr. Vertigo, Nel paese delle ultime cose, Timbuktu, Esperimento di verità.
Numero catalogo 85175. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Paul Auster, 71.352, Il libro delle illusioni. 73.135, Nel paese delle ultime cose. 76.258, Follie di Brooklyn. 78.251. Affrontare la musica. 82.641. Sunset Park. 85.222. Diario d'inverno. Numero catalogo 85.183. Durata 475 minuti.
Kiyoichi Katayama. Come sabbia è il mio amore. Tea 2012. Saeko e Shunichi sono una giovane coppia apparentemente felice. Poco espansivi, hanno una vita sociale limitata, ma condividono silenziosi momenti insieme come le passeggiate notturne che rinsaldano il loro legame. Lui lavora. Lei gestisce alcuni distributori automatici situati fuori dalla loro casa. La tranquilla routine è spezzata dalla gravidanza di Saeko. Un evento lieto, che in questo caso ha un risvolto particolare. Nonostante sia vietato dalla legge, Saeko ha prestato il suo utero alla sorella Izumi, disperata perché non poteva avere bambini. Tutto sembra organizzato nei minimi dettagli, eppure a un certo punto qualcosa cambia. L'equilibrio si incrina, quel mondo perfetto sembra crollare. In casa si odono passi misteriosi, fuori compaiono personaggi indecifrabili, inquietanti. L'amore inizia a camminare in equilibrio sul filo della follia. Kiyoichi Katayama. Kiyoichi, Kyoichi Katayama, Katayama, è nato nel 1959. Ha raggiunto la fama con Gridare amore dal centro del mondo, che ha venduto 4 milioni di copie solo in Giappone. Dal romanzo sono stati tratti un film, una popolare serie televisiva e un manga.
Numero catalogo 85.183. Numero catalogo 85.184. Durata 492 minuti. Giacomo Crosa, Luca Pancalli. Lo specchio di Luca. Edizione Fazzi Editori 2013. Gli occhi, a un certo punto, si fissarono in uno specchio. Era la prima volta che mi vedevo da quando avevo avuto l'incidente. Rimasi sconvolto. L'immagine era di un pallido bambino di 17 anni, rinsecchito, rannicchiato più che seduto, su una carrozzina. In quel momento si apriva il sipario di un'altra esistenza, di una seconda vita. A quella seconda vita mi presentavo con gli occhi pieni di paura. Luca aveva 17 anni quando, giovanissima promessa del pentathlon moderno, dopo aver vinto diversi titoli italiani, diventa tetraplegico in seguito a una caduta da cavallo durante una competizione internazionale in Austria. Per lui è l'inizio di una nuova vita, fatta di piccole e grandi sfide quotidiane, di comprensibili momenti di sconforto, ma anche di caparbia determinazione per la conquista di nuovi traguardi, costantemente sostenuto dagli affetti familiari e soprattutto da una forza d'animo e di volontà straordinarie. Nonostante sia costretto sulla sedia a rotelle, torna a praticare sport a livello agonistico, partecipando a 4 edizioni dei Giochi Paralimpici e conquistando in tutto 8 medaglie d'oro, 6 d'argento e una di bronzo, che gli regalano il titolo di atleta paralimpico più medagliato dell'era moderna. Percorre una brillante carriera di dirigente sportivo e si impegna fortemente per la nascita e la crescita del movimento paralimpico italiano. Oggi Luca Pancalli è un uomo sereno, affettuoso padre di famiglia e protagonista di una carriera importante. E la sua vita, una eccezionale vicenda umana, sportiva ed esistenziale, raccontata con grandissima empatia dall'amico giornalista Giacomo Crosa, che l'ha resa un romanzo illuminante. Un fulgido esempio di cosa voglia dire essere uomini di sport nell'anima. Un messaggio di speranza per tutti. Giacomo Crosa, prima inviato speciale RAI, poi voce e volto storico Mediaset e TG5, vice direttore Sport RTI. Nel 1968 partecipa ai Giochi di Città del Messico e riceve il diploma d'onore olimpico per il sesto posto nel salto in alto, ancora oggi il miglior piazzamento di un atleta italiano in una finale olimpica. Come giornalista ha seguito le più importanti manifestazioni sportive nazionali e internazionali dagli anni 70 a oggi. Allievo e poi docente della Scuola dello Sport del CONI, maestro di sport, oltre a numerosi premi e riconoscimenti, nel 2010 è stato insignito della distinzione onorifica di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Luca Pancalli, avvocato, dal 2000 presidente del Comitato Italiano Paralimpico, dal 2005 vicepresidente del CONI. Ex pentatleta, nuotatore paralimpico, è più volte primatista mondiale. Partecipa con successo a 4 Paralimpiadi, 4 campionati del mondo e 5 europei. Nel 1993 inizia la sua carriera di dirigente sportivo. È commissario straordinario della FIGC nella stagione 2006-2007. Dal 2005 è segretario generale del Comitato Paralimpico Europeo. Tra i riconoscimenti ricevuti, 4 medaglie d'oro al valore atletico, la Stella d'oro e nel 1997 il Collare d'oro, massimo riconoscimento del CONI per meriti sportivi. Riceve dal Presidente della Repubblica Ciampi l'onorificenza di ufficiale nel 2001, di commendatore nel 2004 e di grande ufficiale nel 2006. Nel 2010 gli viene conferito il Paralympic Order dal Comitato Paralimpico Internazionale IPC. È padre di 2 figli. Numero catalogo 85.184. Numero catalogo 85.191. Durata 743 minuti.
Millie Johnson. Un indimenticabile autunno d'amore. Newton Compton, 2012. Le foglie cadono, l'autunno sta arrivando e Juliet Miller ha ancora il cuore dolorante per il suo burrascoso divorzio. Dopo aver trovato Roger, suo marito, a letto con Hattie, la migliore amica dai tempi del liceo. Tutto ciò che desidera è cambiare vita, per cui compra un appartamento e si mette a cercare un coinquilino con cui dividere le spese. Dopo decine di improbabili candidati si presenta Flotz, una coetanea che profuma di fragola e che per lavoro scrive poesie e frasi per i biglietti d'auguri. Reduce anche lei da una relazione finita male, allo stesso desiderio di Juliet di voltare pagina. Tra loro c'è subito sintonia e dopo poche settimane la loro convivenza funziona così bene da poter diventare per entrambe l'occasione giusta per voltare le spalle al passato. Flotz, desiderosa di ricevere quell'affetto di cui la vita è stata avara, si lega da subito alla famiglia Miller. Juliet considera Flotz un'amica sempre più preziosa. I suoi genitori la trattano come una figlia e perfino il loro vecchio gatto fa le fusa quando la vede. Anche Guy, il gemello di Juliet, chef rinomato, non riesce a resistere al suo fascino e si innamora perdutamente di lei. Le circostanze gli impediscono però di manifestarle i propri sentimenti e quando si sente pronto a farlo scopre che Flotz è ancora presa da una misteriosa vecchia fiamma. Juliet, dal canto suo, sembra non accorgersi della passione segreta che nutre per lei Steve, il migliore amico di Guy, e corre dietro al suo capo, un bell'avvocato immerso giorno e notte nel suo lavoro. Tra siti di appuntamenti online e chiacchierate sul divano, la brezza autunnale soffia leggera e porta con sé foglie rosse e profumate novità che stravolgeranno la vita di Juliet e della sua amica Flotz. Millie Johnson. Millie. M-I-L-L-Y. Johnson, illunga, O-H-N-S-O-N. Vive a Burnsley, South Yorkshire. È autrice di bestseller venduti in tutto il mondo. Ama leggere e studiare l'italiano. Un indimenticabile autunno d'amore è stato a lungo in testa alle classifiche e finalista al Melissa Nathan, il premio di narrativa femminile più prestigioso d'Inghilterra. Per saperne di più, www.milliejohnson.co.uk.
Numero catalogo 85191. Numero catalogo 85194. Durata 466 minuti.
Katie Reichs, La cacciatrice di ossa. Rizzoli, 2012. Mentre un fiume di spettatori affluisce a Charlotte, North Carolina, per assistere alla settimana delle gare NASCAR, nella discarica cittadina viene ritrovato un cadavere dentro a un fusto pieno di cemento. Il caso è affidato a Temperance Brennan, ma l'FBI sembra decisa a metterle i bastoni fra le ruote. A sorpresa è un meccanico del circuito delle corse a suggerire all'antropologa forense una pista promettente. 12 anni prima, sua sorella sparì con l'aspirante pilota Kay Lovett. E anche allora, inspiegabilmente, l'FBI si mise di traverso alle indagini. Katie Reichs. Katie. K-A-T-H-Y. Reichs. R-E-I-C-H-S. Tra le più affermate autrici di thriller a livello mondiale, ha conquistato milioni di lettori con il personaggio della dottoressa Temperance Brennan, protagonista anche della popolare serie televisiva Bones.
Numero catalogo 85194. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Katie Reichs. 76.124, Ossario. 84.545, La voce delle ossa. Numero catalogo 85.201, durata 1.122 minuti.
Leslie Locko. L'estate francese. Mondadori, 2012. I tre fratelli killer hanno tutto. Affascinanti e viziati, conducono un'esistenza privilegiata grazie alla ricchezza e all'ottima posizione sociale dei genitori. Ma la vita dei ragazzi è sconvolta dall'arrivo di tre giovani donne che la madre non ritiene all'altezza dei suoi figli. Rafe, medico di successo, incontra Maddie, un'aspirante attrice americana dall'animo fragile e travagliato. Aaron, bello e sfrontato, riesce a vincere la diffidenza e il risentimento di Julia, ambiziosa studentessa di umili origini. Josh, architetto dalla vita nomade, si lascia conquistare dall'amore di Nila, una rifugiata somala dal passato oscuro. Le loro sorti si compiranno tra la lussuosa villa londinese dei Killer e la città di New York, simbolo di speranze e sogni delusi, tra i quartieri degli immigrati di Vienna, l'Africa delle guerre civili e la Costa Azzurra, dove in una lontana vacanza estiva qualcosa di sconvolgente gravità ha determinato i destini dei vari componenti della famiglia.
Numero catalogo 85.201. Durata 1.122 minuti. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Leslie Locko. 84.053. Un perfetto sconosciuto. 85.289. Cieli di zafferano. 85.217. Cioccolato amaro. 85.275. Il mondo ai miei piedi. 85.250. Povera ragazza ricca. Numero catalogo 85.202. Durata 464 minuti.
Emma La Spina, Mille volte niente. PM Bestseller 2011. Sono una donna bambina, una donna segnata da un'infanzia e un'adolescenza trascorse in istituti per orfani. Io che orfana non sono. Nel chiuso di quelle stanze mi è stata rubata la bellezza dei primi anni, la meraviglia della crescita, lo stupore per il mondo. E ho avuto in cambio dolore, umiliazione, ignoranza. Per questo, quando la porta di quelle stanze si è spalancata, ho dovuto imparare ogni cosa, mentre gli altri sapevano già. Ho scontato la mia inferiorità con enormi sofferenze, marchiando la mia carne con le dure lezioni che il destino voleva impartirmi. Un mattino di maggio, il giorno successivo ai miei 18 anni, vengo espulsa dall'istituto, buttata in mezzo a una strada, letteralmente. È una legge atroce che nessuno mi aveva mai comunicato. La suora apre la porta senza dire una parola e senza dire una parola la richiude. Mi ritrovo sola, su una panchina, senza un soldo, senza una destinazione possibile. Tutti i miei averi sono un diario, un libro di scuola e gli abiti che porto addosso. Con quelli inizierò a percorrere la mia strada senza sapere quale sia, senza sapere nemmeno se c'è per me da qualche parte una strada. Non so nulla, neppure il significato delle cose più naturali della vita. Le imparerò tutte sulla mia pelle. Emma La Spina è nata nel 1960 e vive in Sicilia. La sua storia, che ha appassionato e commosso migliaia di lettori, comincia in Il suono di mille silenzi.
Numero catalogo 85.202. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Emma La Spina. 85.158. Il suono dei mille silenzi. Numero catalogo 85.208. Durata 725 minuti.
Josef Ratzinger. Introduzione al cristianesimo. Querignana 2005. In un tempo di incertezza, non dovrà il cristianesimo ritrovare in tutta serietà la sua voce per introdurre il suo messaggio nel nuovo millennio, facendolo diventare un segnavia comprensibile per il futuro? Con questo interrogativo si confronta il libro. Intende essere un aiuto a comprendere in modo nuovo la fede come possibilità di vera umanità nel nostro mondo di oggi. Josef Ratzinger, nato nel 1927, ordinato sacerdote nel 1951, è stato docente di dogmatica nelle facoltà di teologia di Bonn, Münster, Tubinga, Ratisbona. Dal 1977 vescovo di Monaco di Baviera e cardinale. Dal 1981 prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. È stato eletto Papa con il nome di Benedetto XVI, 19 aprile 2005, 28 febbraio 2013.
Numero catalogo 85.208. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Benedictus Sextus Decimus. 76.107. L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture. 83.037. Gesù di Nazareth. 84.520. L'infanzia di Gesù. 85.244. La mia vita. Numero catalogo 85212. Durata 764 minuti.
Liza Marklund, Finché morte non ci separi. Edizione Tascabili Marsilio 2012. In una notte di giugno, qualcuno uccide il commissario di polizia David Lindholm nel suo letto. Un colpo alla testa e uno al ventre. La moglie Julia è in stato di shock. Il figlio di 4 anni scomparso. Ed è su Julia che si concentrano tutti i sospetti. Ma è davvero così? E davvero Lindholm era un poliziotto esemplare come tutti sostengono? Annika Bengston è convinta che le indagini abbiano seguito una pista sbagliata e la sua nuova inchiesta la porterà a scavare all'interno del corpo di polizia e nel cuore del sistema giudiziario. Liza Marklund, L-I-Z-A, M-A-R-K-L-U-N-D, giornalista, scrittrice e moderatrice TV, è l'autrice della serie poliziesca di Annika Bengston, un successo internazionale. Con il marito e i 3 figli vive tra la Svezia e la Spagna. Di Liza Marklund, Marsilio ha pubblicato Il lupo rosso, Il testamento di Nobel e Freddo Sud.
Numero catalogo 85212. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Liza Marklund, 69738, Delitto a Stoccolma, 70393, Studio Sex, 85215, Freddo Sud, 85182, Il lupo rosso. Numero catalogo 85230. Durata 812 minuti.
Jan Rankin, Il persecutore. Longanesi 2011. Si chiama Malcolm Fox e il suo nome è fra i più odiati della polizia di Edimburgo, perché i criminali su cui indaga sono soggetti molto particolari. Sono altri poliziotti. Fox è l'astro nascente della sezione disciplinare, meglio conosciuta come la Lamentele. Indagare sui reati commessi dai suoi stessi colleghi gli ha procurato molti guai, soprattutto da quando è riuscito a far incriminare il detective Glenn Heaton, accusato di corruzione. Nella vita privata non ha lo stesso successo. Ha alle spalle un matrimonio fallito nel giro di pochi mesi per i suoi problemi con l'alcol, un padre affidato a una costosa casa di cura di cui lui stesso paga la retta e una sorella che lo preoccupa, soprattutto per la sua relazione con un poco di buono che la picchia. Fa da sfondo una Edimburgo stravolta dagli interminabili lavori per la costruzione della linea tranviaria, dove altri enormi cantieri edili fanno i conti con la recessione e la crisi economica internazionale. Gli speculatori rischiano di perdere ogni cosa e sono disposti a tutto pur di salvarsi. Proprio ora che le attenzioni di Fox sono concentrate su un giovane collega sospettato di far parte di una rete di pedofili, uno degli operai di quei cantieri viene trovato morto. È il compagno di sua sorella ed è stato brutalmente ucciso. Questa volta la sfida che Malcolm Fox ha davanti sembra essere la più pericolosa. Jan Rankin. Jan, I-A-N. Rankin, R-A-N-K-I-N. È uno dei più raffinati e originali autori di thriller del nostro tempo. Nato a Cardenden, in Scozia, nel 1960, si è trasferito negli anni dell'università a Edimburgo. Qui sono nati i suoi primi libri, tra i quali Cerchi e Croci, 1987, che aveva come protagonista John Rebus, un poliziotto irascibile, testardo, solitario, dolorosamente umano, tanto complesso da ispirare un'intera serie di romanzi al suo autore. Con il passare degli anni, quei romanzi sono diventati dei classici, creando un ritratto di Edimburgo e dei suoi abitanti che trascende la semplice ambientazione thriller. Vincitore di numerosi premi letterari, Rankin oggi ha milioni di lettori in tutto il mondo. Tra i libri dell'ispettore Rebus, Longanesi ha pubblicato Anime morte, Cerchi e croci, Morte grezza, Dietro la nebbia, Fine partita, Casi sepolti. Vincitore dell'Edgar Award 2004 come miglior romanzo. Una questione di sangue, Indagini incrociate, Dietro quel delitto, Partitura finale. Longanesi ha inoltre pubblicato Un colpo perfetto.
Numero catalogo 85.230. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Ian Rankin 68.999. Anime morte 74.497. Casi sepolti 84.914. Corpi nella nebbia 85.262. Cerchi e croci 85.242. Partitura finale. Numero catalogo 85.247. Durata 543 minuti.
Maurizio De Giovanni, Il giorno dei morti, l'autunno del commissario Ricciardi. Einaudi 2012. In una nuova edizione l'intero ciclo delle stagioni. Le prime quattro storie del commissario Ricciardi. In ogni volume, in postfazione, l'autore dialoga con i suoi personaggi principali. Lo stesso Ricciardi, che ha il dono o la condanna di sentire il dolore, vedere i morti di morte violenta e ascoltare le loro ultime parole. Il brigadiere Maione, suo compagno di avventure. Bambinella, il femminiello che sa tutte le voci della città. Il razionale, umanissimo, dottor Modo. Maurizio De Giovanni è nato nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Ha iniziato a scrivere nel 2005, vincendo un concorso per giallisti esordienti, con un racconto avente per protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli dei primi anni 30. I romanzi, con Ricciardi, le cui prime quattro storie sono ripubblicate ora in una nuova edizione da Einaudi Stile Libero, sono tradotti in Germania, Spagna, Francia e Inghilterra e sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti. Sempre per Einaudi Stile Libero è uscito nel 2011 il quinto volume della serie, Per mano mia, il Natale del commissario Ricciardi. Nel 2012 è uscito Il metodo del coccodrillo, di ambientazione contemporanea per Mondadori. Maurizio De Giovanni ha scritto racconti a tema calcistico sul Napoli, squadra della quale è visceralmente tifoso, e alcune opere teatrali.
Numero catalogo 85.247. Numero catalogo 85.253. Durata 212 minuti.
Julie Bonapace. Partorire senza stress con il metodo Bonapace. Un approccio dolce e naturale per ridurre i dolori del parto. Urra 2011. Il metodo Bonapace si è dimostrato un supporto estremamente efficace nella gravidanza e nel parto, in grado di ridurre i dolori del travaglio di circa il 50% rispetto ai tradizionali programmi di preparazione alla nascita, senza il ricorso ai farmaci. Sostenuto da studi scientifici che ne hanno provato l'efficacia e basato sui principi della neurofisiologia del dolore, il metodo Bonapace coinvolge la coppia nel suo insieme, attribuendo al padre un ruolo attivo e vitale. Le pratiche apprese e praticate insieme durante il periodo prenatale contribuiscono a rafforzare la comunicazione all'interno della coppia, preparandola al meglio alla nascita e alle sfide che ne seguiranno. L'autrice si rivolge in questo libro ai futuri genitori, spiegando loro passo passo e con il supporto di numerose fotografie e illustrazioni gli esercizi e le tecniche del suo metodo, facili da mettere in pratica e funzionali per vivere in armonia e in modo rilassato la gravidanza e il parto. Julie Bonapace. Julie, J-U-L-I-E. Bonapace, B-O-N-A-P-A-C-E, è laureata in Scienze e Attività Sociali. Ha conseguito un Master in Scienze dell'Educazione ed è consulente familiare accreditata. Nel 1989 ha sviluppato un programma non farmacologico per la riduzione del dolore del parto, ora apprezzato e riconosciuto anche in Italia. Da allora svolge attività pratiche e di formazione in Quebec e in tutto il mondo.
Numero catalogo 85.253. Numero catalogo 85.254. Durata 891 minuti.
Patricia Cornwell, Kay Scarpetta. Mondadori 2011. Abbandonato il suo lavoro di patologa forense a Charleston, in South Carolina, Kay Scarpetta viene convocata dal Dipartimento di Polizia di New York per esaminare Oscar Bain, un paziente dell'ospedale psichiatrico di Bellevue accusato di omicidio. Costui ha espressamente fatto il suo nome e non intende parlare con nessun altro. Davanti a Kay sostiene di non essere l'autore del delitto e le racconta una storia incredibile, secondo la quale le ferite che ha sul corpo sarebbero state provocate durante l'uccisione di Terry Bridges, la sua ragazza, da qualcuno che lo ha spiato, seguito, studiato e che infine ha aggredito lui e Terry. Oscar potrebbe essere uno psicopatico e mentire, ma le torture e le mutilazioni che Terry ha subito non sono false. Così, assieme allo psicologo forense Benton, da poco suo marito, e alla nipote, Lucy, Kay comincia un'indagine che attraversa le strade della città e gli angoli più oscuri di Internet per scoprire che l'omicida potrebbe essere in realtà molto più vicino di quanto si creda. Patricia Cornwell. Patricia, P-A-T-R-I-C-I-A, Cornwell, C-O-R-N-W-E-L-L. Miami, Florida, 1956. Ha lavorato come cronista di nera e presso l'ufficio di medicina legale della Virginia. Ha esordito nella narrativa nel 1990 con Post Mortem, con cui ha vinto l'Edgar Award americano, e il premio per l'opera prima della British Crime Writers Association. Il successo raggiunto a livello mondiale è andato crescendo con tutti i romanzi successivi e il personaggio di Kay Scarpetta ha vinto nel 1999 il prestigioso Sherlock Award per il miglior detective creato da uno scrittore americano.
Numero catalogo 85.254. Numero catalogo 85.280. Durata 284 minuti.
Luciana Littizzetto, Rivergination, Mondadori 2012. La Rivergination si fa per evitare la svalutation e favorire la devolution. È l'ultima moda della chirurgia estetica. Qualche minuto e voilà! Ci si ritrova candide e immacolate stile prima comunione. Un po' come quando vuoi vendere la macchina e azzeri il contachilometri per farla sembrare nuova. Questa è solo una delle ultime pazzie della nostra cronaca quotidiana che Luciana Littizzetto affronta, strapazza e con una strepitosa catarsi comica trasforma in irresistibili gioielli di umorismo. Fra gli altri obiettivi della sua raffinata perfidia ci sono ovviamente gli uomini, quelli a cui non devi chiedere mai perché tanto è inutile, quelli che in pigiama sembrano pepiere da pizzeria,
e si alzano a metà Chupa Dance per leggere un SMS. Ma anche da donna a donna consigli per pippe e calze a rete alle prese con l'esperienza traumatica dell'imbefanimento. Un capolavoro di satira, che sa cogliere come nessun altro gli aspetti privati delle faccende pubbliche e quelli comuni delle nostre vite private. E quando leggendo ci si accorge che sì, è proprio come è successo a noi, ecco che si scatena il miracolo del comico, e allora si ride davvero.
Numero catalogo 85.280. Numero catalogo 85.295. Durata 1.269 minuti.
Karl-Heinz Deschner, La croce della Chiesa, storia del sesso nel cristianesimo. Massari Editore, 2007. Anche per questa storia del sesso nel cristianesimo, Deschner ha lavorato con la consueta maestria di grande teologo antiteologo, consultando migliaia di documenti e pubblicazioni. La limpida prospettiva e la chiarezza del linguaggio, insieme agli indici e al ricco apparato di note, aiutano il lettore a non perdersi nell'immensità del materiale critico. Ancora una volta, quindi, un libro che può accomunare nella lettura credenti di ogni genere, cristiani sinceri e liberi pensatori. Karl-Heinz Deschner. Karl-Heinz. K-A-R-L-H-E-I-N-Z. Deschner. D-E-S-C-H-N-E-R. Nato a Bamberg, in Germania, nel 1924, autore di numerose opere critiche nei confronti del papato e delle gerarchie ecclesiastiche. È conosciuto internazionalmente soprattutto per la sua monumentale Storia critica della Chiesa, pubblicata per la prima volta in Germania nel 1962, con il significativo titolo de Il Gallo cantò ancora. Si veda per l'Italia la nostra edizione del 1998, attentamente tradotta e curata da Costante Mulas Correin.
Numero catalogo 85.295. Numero catalogo 85.296. Durata 425 minuti.
Michele Vocino. Primati del Regno di Napoli. Ordinamenti, risorse naturali, attività industriali, prima dell'Unità d'Italia. Grimaldi, Editori, 2007. Un tentativo di revisione storica. Il 2 giugno 1958, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fu costituito il Comitato Promotore delle Celebrazioni per il Centenario dell'Unità d'Italia, composto da esimi esponenti del mondo culturale, scientifico e politico, con il compito precipuo di predisporre un programma di iniziative da realizzare nel triennio 1959-1961 per solennizzare l'evento. Del comitato fu chiamato a far parte, tra gli altri, il dottore Michele Vocino, originario di Peschici, in provincia di Foggia, già direttore generale del Ministero della Marina, di poi consigliere di Stato ed infine deputato per la Democrazia Cristiana nella prima legislatura repubblicana, ma soprattutto gran conoscitore della realtà del Mezzogiorno d'Italia, di cui con passione ne aveva minutamente studiato l'aspetto fisico e paesistico, la storia, i costumi, la vita sociale e politica, i problemi, i bisogni, le aspirazioni. Il Vocino aveva accettata di buon grado la nomina, convinto che questa avrebbe rappresentata per lui un'occasione irripetibile per contribuire a porre le basi per riscattare ad un secolo esatto dalla fine dell'antico regno delle due Sicilie, l'immagine completamente negativa che sull'altare del Risorgimento aveva immolato le laboriose ma sfortunate popolazioni del Mezzogiorno. Vocino però capì subito che la sua era una guerra persa e che non sarebbe stato possibile recare ombra ai mostri sacri del nostro Risorgimento, né avviare una sia pur blanda revisione storica di tali eventi. Il Mezzogiorno continuava ad essere pretestuosamente ritenuto un problema, un peso per il resto d'Italia, laddove invece era e continuava ad essere una sicura risorsa per il vero sviluppo del paese. L'onorevole Vocino, deluso, si dimise dal comitato con l'impegno di dimostrare con i fatti la fondatezza delle sue tesi, prima di tutto ai colleghi componenti del comitato promotore delle celebrazioni, ma ovviamente agli italiani tutti all'epoca distratti dal miraggio del cosiddetto miracolo economico, che esigeva che non si facesse, dicesse o anche pensasse nulla che poteva turbare quella idilliaca atmosfera di indifferenza. Pose così mano a quella che forse e senza forse è la sua opera più significativa, Primati del Regno di Napoli, attività meridionali prima dell'unità. Nel volume pubblicato nel 1959 per i tipi dell'editore Mele di Napoli, Vocino snocciolò una lunga serie di primati di cui poteva fregiarsi il Regno di Napoli, che all'epoca era uno stato industrialmente avanzato, che aveva realizzato la prima illuminazione a gas nelle città, il primo telegrafo elettrico, il primo telegrafo sottomarino, la più grande industria metalmeccanica d'Italia, la Pietrarsa, la prima compagnia di navigazione e la prima flotta mercantile d'Italia. E prendendo spunto da tali incontrovertibili verità storiche, sulla base di studi condotti in gioventù sul reale stato durante il regno dei Borbone, della sua terra di origine, la capitanata dell'esperienza acquisita come dirigente del Ministero della Marina e della stessa esperienza parlamentare, scrive la sua verità sulla efficienza e modernità del regno al momento della realizzata unità del paese. Il volume, nelle sue circa 200 pagine di testo, procede ad una puntuale disamina della realtà meridionale durante il regno dei Borbone, prendendo in esame, nelle tre parti in cui si articola, gli ordinamenti, le risorse naturali e le attività industriali, la complessa realtà dello Stato. Il Vocino, per sfatare il luogo comune del Regno di Napoli in negazione di Dio, fa riferimento soprattutto alla realtà della sua regione di origine, la Puglia, per poi completare con riferimento alle altre realtà regionali il quadro dei primati del vituperato regno. Viene allora da chiedersi, dopo aver letto il libro del Vocino, come è stata allora possibile una così marcata deformazione della nostra storia ottocentesca? La risposta, una risposta ce la dà il professore Angelo Antonio Spagnoletti, docente all'Università di Bari di Storia degli Antichi Stati Italiani, in un'intervista pubblicata il 19 novembre 1997 sul numero 46 di Sud. Quasi sempre la storia la fanno i vincitori, secondo la propria convenienza, ma anche una considerevole insipienza e l'arrendevolezza di gran parte della classe dirigente meridionale, che saltò subito sul carro del vincitore dopo l'unità, contribuirono pesantemente a diffonderne una versione falsata e di parte di quelle vicende a cui oggi si tenta di porre rimedio. Oggi, come nel 1959, all'epoca della prima edizione del volume, mancano circa 3 anni all'inizio dei festeggiamenti che saranno previsti per celebrare, nel 2011, il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E anticipando i tempi, l'editore Marzio Grimaldi ha voluto proporre la ristampa dell'opera del Vocino, quanto mai attuale, nella collana Biblioteca Napoletana, arrivata al suo 27° volume, impreziosendo l'edizione con molte ed interessanti illustrazioni ed aggiornandone ad oggi la già ricca bibliografia. L'amico Marzio Grimaldi, sapendomi sempre sensibile a certe imprese, mi ha così contattato chiedendomi di dargli una mano al riguardo. Ovviamente ho subito accolto l'invito con il consueto impegno ed entusiasmo, provvedendo ad arricchire la bibliografia originaria con il richiamo alle fonti più recenti e soprattutto ai numerosi articoli in argomento pubblicati dal giornale Sud Quotidiano, diretto, nel suo unico anno di vita, dal compianto barone Roberto Maria Selvaggi, che va considerato tra i protagonisti della profonda revisione critica della storia dell'antico regno di Napoli, avviata negli anni 50 dal Vocino e da lui ripresa negli anni 90. A testimonianza dei tanti primati del genio napoletano, mi piace concludere queste mie brevi note riportando parti dell'articolo che il fascicolo 19 di gennaio-febbraio 1836 degli Annali Civili del Regno delle Due Sicilie dedica alla inaugurazione, avvenuta nel 1835, del Ponte Cristina, sospeso sul fiume Calore, che adorna la copertina e l'astuccio di questo volume, che si fa leggere tutto d'un fiato, tanto è interessante e coinvolgente. Rivolgendosi al re Ferdinando II, che aveva presieduto la cerimonia di inaugurazione del Ponte Cristina, l'articolista così scrive: «Dando all'Italia un nobile esempio, e non ancora imitato, ella in meno di un lustro non solo ha innalzato due dei pensili ponti, per cui principalmente altre colte nazioni menano vanto, ma può additarli allo straniero siccome novelli trionfi dell'ingegno napolitano. Sono in essi infatti migliorate d'assai le forestiere invenzioni e più guarentite la sicurezza e la durata, miglioramenti che in quel del calore potranno per avventura notarsi alquanto più che nell'altro, il quale di tempo illi precede e lo sopravanza sol per lunghezza. Oggimai il viaggiatore che va ad ammirare le magnifiche opere del Vanvitelli in Caserta e Maddaloni protrarrà di poche altre miglia il cammino per visitare a Solopaca l'insigne lavoro del Giura. Vagheggiate le pittoresche bellezze della Valle del Calore e i fermerà compiaciuto lo sguardo sul ponte che riunisce due ripe non mai prima insieme congiunte, ed il quale si gli mostrerà nel più mirabile aspetto. Due leoni di marmo sembrano custodirne dall'un capo e dall'altro l'ingresso. Vedi sculte le insegne delle due province, che in sì lodevol modo impiegarono parte de lor capitali. Ecco i quattro isolati pilastri pe quali passano le catene. Ecco gli archi rovesci che se descrivono e da cui pendon le spranghe a sostenere i due lunghi correnti su quali sono scompaginate le tavole del tripartito pavimento. Qui tutto è sveltezza, anzi aerea leggerezza, e ad un tempo tutto è assicurato, tutto sottomesso a matematica ragione. Scendiamo nelle profondità degli angusti cunicoli, ergiamoci a capitelli dei pilastri entro cui sono i punti di sospensione delle catene, coi pendoli che gelosamente contrassegnano qualunque menoma variazione di essa. Infine esaminiamo per lo minuto ogni cosa e per ogni dove avremo occasione d'ammirare la sapienza di chi produsse questo capolavoro di architettura e di benedire le provvide cure del governo che lo procacciarono. Napoli, settembre 2007. Giuseppe Catenacci.
Numero catalogo 85.296. Numero catalogo 85.306. Durata 588 minuti.
Sidney Sheldon, hai paura del buio? Sperling e Kupfer 2011. Tra Europa e Stati Uniti, nel giro di pochi giorni muoiono misteriosamente quattro scienziati, tutti impegnati in ricerche tecnologiche per il medesimo gruppo. Diane e Kelly, le vedove di due di loro, vogliono scoprire la verità. A quale progetto segreto lavoravano i mariti? Chi dovevano incontrare il giorno prima di morire? E perché ora qualcuno sta cercando di ucciderle? Diverse, ma legate da un comune destino, le due donne rischiano grosso per ricomporre i tasselli di un gioco che si rivela sempre più pericoloso. Sydney Sheldon. Sydney. S-I-D-N-E-Y. Sheldon. S-H-E-L-D-O-N. Scomparso nel 2007, è stato tra i più famosi autori di bestseller e l'unico ad aver vinto un Oscar, un Tony, un Emmy e un Edgar Award. Sul Guinness dei primati compare come lo scrittore più tradotto al mondo. Per Sperling e Kupfer ha pubblicato numerosi romanzi avvincenti e di grande successo. www.sydneysheldon.com.
Numero catalogo 85.306. Numero catalogo 85.308. Durata 316 minuti.
Lucy Maud Montgomery. Anna dai capelli rossi, raccontata da Vanna Cercenà. Giunti Junior 2013. Un bel pomeriggio di giugno, Anna aspetta il signor Matthew dei Tetti Verdi alla stazione di Rio Chiaro. È un'orfana ed è convinta di aver finalmente trovato una famiglia tutta per lei. Ma una bruttissima sorpresa la aspetta. Ai Tetti Verdi attendevano un maschio. E adesso che cosa ne sarà di lei? Lucy Maud Montgomery. Lucy, L-U-C-Y, Maud, M-A-U-D, Montgomery, M-O-N-T-G-O-M-E-R-Y, nasce in Canada nel 1874. A soli 21 mesi rimane orfana di madre e il padre, pochi anni dopo, se ne va, affidandola ai nonni materni, che la educano secondo regole ferree e le proibiscono di giocare con altri bambini. Così Lucy, molto sola, inizia a dare nomi agli alberi e alle piante e a crearsi amici immaginari. La sua salvezza sono i libri, di cui è un'avida lettrice, e la casa dei suoi cugini nella fattoria Green Gables, i famosi tetti verdi dei suoi romanzi. A 9 anni inizia anche a scrivere un diario che la accompagnerà per tutta la vita. Ottiene poi l'abilitazione all'insegnamento e inizia così la sua carriera di insegnante. Nel 1908 viene pubblicato il suo primo romanzo, Anne of Green Gables, che diventa fin dalla sua data di uscita un autentico bestseller sia in Canada che in America. La fama la porta a scrivere un'intera serie di 7 libri con la stessa ambientazione e alcuni personaggi di Anna dai capelli rossi. Scrive anche altri libri per l'infanzia, tra cui Emily della Luna Nuova, Emily Cresce, Marigold, La Via Dorata. Si sposa con Ewan MacDonald e dal loro matrimonio nascono 2 figli. Nel 1923 ha l'onore di diventare la prima donna canadese membro della Royal Society of Arts, di cui fanno parte personaggi illustri come Charles Dickens e Karl Marx. La debole salute mentale del marito la porterà in pochi anni alla depressione e si spegnerà nel 1942. La veglia funebre avvenne presso la fattoria Green Gables, resa famosa nei suoi romanzi.
Numero catalogo 85.308. Numero catalogo 85.310. Durata 680 minuti.
Lucy Maud Montgomery. Anna dai capelli rossi. La casa dei salici al vento.
Murcia, 1990. Lucy Maud Montgomery. Lucy, L-U-C-Y. Maud, M-A-U-D. Montgomery, M-O-N-T-G-O-M-E-R-Y. 1874-1942. È nata e ha trascorso la sua infanzia sull'isola Prince Edward, in Canada, presso la costa meridionale del Golfo del San Lorenzo. Cominciò giovanissima a scrivere poesie e racconti, che ben presto vennero regolarmente pubblicati su numerosi periodici americani. Nel 1908 pubblicò in America Anne of Green Gables, divenuto celebre come Anna dai capelli rossi, un'opera che ebbe un'accoglienza di pubblico tale da indurre la scrittrice a proseguire il racconto della storia di Anna in una vera e propria serie, che comprende ben altri 5 titoli. In questa nostra collana abbiamo già pubblicato i primi 2 volumi, La vera storia di Anna dai capelli rossi, ovvero Anna dei verdi abbaini, e Anna dai capelli rossi, L'età meravigliosa, cui fa seguito il presente volume, che ne è la continuazione ideale.
Numero catalogo 85.310. Numero catalogo 85.314. Durata 303 minuti.
David Blanco Laserna. Schrödinger, i paradossi quantistici. L'universo è sulla cresta dell'onda. RBA Edizioni 2013. Erwin Schrödinger elaborò il suo famoso paradosso del gatto per sottolineare quanto fosse assurda l'interpretazione fisica della teoria quantistica difesa da contemporanei come Niels Bohr e Werner Heisenberg. Il gatto di Schrödinger, imprigionato nel limbo in attesa di un osservatore che gli dia vita o lo condanni a morte, è diventato il paradigma di tutto ciò che rende la meccanica quantistica profondamente contraria all'intuizione. Schrödinger perse quella particolare battaglia, ma il suo nome rimane scritto per sempre in caratteri d'oro nella storia della scienza grazie alla sua equazione sulla funzione d'onda, uno strumento fondamentale nella descrizione del mondo fisico su scala atomica. David Blanco Laserna. David, D-A-V-I-D. Blanco, B-L-A-N-C-O. Laserna, L-A-S-E-R-N-A, è fisico e scrittore. Ha pubblicato numerosi libri di divulgazione scientifica, fra i quali spiccano le biografie di Vito Volterra e di un illustre contemporaneo di Einstein, la matematica Emmy Noether.
Numero catalogo 85.314. Numero catalogo 85.407. Durata 803 minuti.
Riccardo Chiabergi. Wireless. Scienza, amori e avventure di Guglielmo Marconi. Edizione Garzanti 2013. Inventore della radio? Molto di più. Guglielmo Marconi è stato il padre del wireless, il profeta dell'era digitale. Dai telefoni cellulari agli smartphone, dai tablet al navigatore satellitare, non c'è oggetto del nostro paesaggio tecnologico che non risalga a lui. Un genio italiano che alla fine dell'Ottocento ha inventato il terzo millennio, quasi un precursore dei vari Steve Jobs e Bill Gates. Fisico dilettante, fa i suoi primi esperimenti nella soffitta di casa. Fonda a Londra una delle prime start-up, brevetta ogni idea e la difende nei tribunali. sfida i mercati internazionali e usa i mass media con il talento di un grande comunicatore. In questo libro, Riccardo Chiaberge ci fa scoprire un Marconi che non conoscevamo. Più imprenditore che uomo di scienza, mezzo italiano e mezzo britannico, sempre in movimento tra Roma, Londra e New York, tra le scogliere della Cornovaglia e i ghiacci del Canada. E svela anche il Marconi privato. Figlio problematico, marito difficile, padre assente e inguaribile donnaiolo, facendo luce sui risvolti più imbarazzanti del suo carattere, dall'adesione al fascismo agli scandali politici. Wireless è il racconto appassionante di un'avventura umana e tecnologica che attraversa l'Europa tra due secoli, dalla Belle Époque alle guerre mondiali, incrocia monarchi, tiranni, dalla regina Vittoria Mussolini, scienziati come Tesla, Edison, Bell, ma anche artisti e intellettuali, tenori come Caruso, scrittori come Kipling, D'Annunzio e Conan Doyle, e una schiera di figure femminili. La madre, Annie Jameson, irlandese come la prima moglie, Beatrice O'Brien. La suffragetta americana Ines Miloland, l'attrice Francesca Bertini, sino alla contessa Cristina Bezzi Scali, che Guglielmo sposa in seconde nozze. Sulla scorta di documenti inediti, Chiaberge ricostruisce i momenti cruciali della vita di Marconi, restituendo fuori dal mito e dalla geografia la vincente ascesa di un uomo geniale, dalla personalità complessa e dal fascino travolgente. Riccardo Chiaberge, giornalista, ha lavorato al Corriere della Sera e ha diretto per 10 anni il supplemento Domenica del Sole 24 Ore. Attualmente collabora con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani come direttore scientifico del Libro dell'Anno. Tra i suoi libri, Ingegneri della Vita, Etica e Medicina nell'era del DNA, 1988, con il premio Nobel Renato Dulbecco. Cervelli d'Italia, Scuola, Scienza, Cultura, Le vere emergenze del Paese, 1996. Navigatori del sapere, 10 proposte per il 2000, 1999. L'algoritmo di Viterbi, da profugo a re dei cellulari, la straordinaria avventura di un italiano in America, 2000. Salvato dal nemico, 1944, una strage nazista nell'Italia divisa dall'odio, 2004. La variabile Dio, in cosa credono gli scienziati, 2008. Lo scisma, cattolici senza papa, 2009. Vespe, fatti e misfatti della cultura italiana negli anni di Berlusconi, 2012.
Numero catalogo 85.407. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Riccardo Chiaberge 64.286. Cervelli d'Italia 68.387. Navigatori del Sapere 73.504. Salvato dal nemico. Numero catalogo 85.412. Durata 494 minuti.
Simonetta Agnello Hornby. Via 20 settembre. Edizione Feltrinelli 2013. Via 20 settembre si trova poco lontano dal Teatro Politeama, nel cuore di Palermo. È qui che nel 1958, lasciata Agrigento, viene a vivere la famiglia Agnello. Simonetta ha 13 anni, sta per entrare al ginnasio. Il trasferimento è stato deciso per offrire a lei e alla sorella Chiara una vita più stimolante. Le scuole migliori, i concerti, le serate al cinema, la casa dei cugini amatissimi a pochi passi. A Palermo si instaura un nuovo equilibrio familiare. Il padre è spesso assente per seguire la campagna. Ritmi e abitudini sono dettati con ferrea dolcezza dalla madre. A ribadire la continuità col passato, il piccolo mondo fatto di zii, cugini, persone di casa, amici, parenti. Un microcosmo indagato con occhio attento, cercando, dietro sguardi, gesti e mezze frasi, anche il non detto. Sullo sfondo, ma in realtà protagonista, una città in cui alle ferite della guerra si stanno aggiungendo quelle, persino più devastanti, della speculazione edilizia. Fastosa e miserabile, Palermo seduce Simonetta. La stordisce di bellezza e di profumi. La ingolosisce con le fisionomie impassibili dei pupi di zucchero e l'oro croccante delle panelle. Non di meno si insinua la percezione di un degrado sempre più evidente. La città le si rivela, mentre lei si rivela a se stessa, attraverso un mondo muliebre vivissimo, compatto, solidale, attraverso l'amore per i libri, attraverso i primi barlumi di una coscienza civica e politica. Imboccata via 20 settembre, la formazione si consuma dentro un taglio prospettico che va oltre Palermo e la Sicilia. L'incombere del distacco che porta Simonetta in Inghilterra lascia intravedere una nuova maturità, una nuova esistenza. Fatto di memoria, dentro la memoria, questo romanzo organizza la materia autobiografica all'interno di un disegno, che è innanzitutto il processo di un'educazione sentimentale, di un'appassionata storia di famiglia che muove i fantasmi del cuore e li consegna alla parola, alla struggente immortalità del racconto. Simonetta Agnello Hornby, H-O-R-N-B-Y. È nata a Palermo e vive dal 1972 a Londra, dove svolge la professione di avvocato dei minori ed è stata per 8 anni presidente part-time dello Special Educational Needs and Disability Tribunal. La Mennulara, il suo primo romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 2002 e tradotto in tutto il mondo, ha vinto i premi Alassio 100 libri, Forte Village, Stresa e Novela Europea Casino de Santiago. Con Feltrinelli ha pubblicato anche La Zia Marchesa, 2004, Bocca Murata, 2007, Vento Scomposto, 2009, La Monaca, 2010, La Cucina del Buon Gusto, con Maria Rosario Lazzati, 2012, Il veleno dell'oleandro, 2013, e Il male che si deve raccontare, con Marina Calloni, 2013. Ha inoltre pubblicato Camera oscura, Schira, 2010, Un filo d'olio, Sellerio, 2011, e La pecora di Pasqua, Slow Food, 2012.
Numero catalogo 85.412. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Simonetta Agnello Hornby, 70.353. La Mennulara, 73.315. La Zia Marchesa, 77.972. Bocca Murata, 80.632. Vento Scomposto, 82.451. La Monaca, 84.682. Il veleno dell'oleandro. Numero catalogo 85.432. Durata 366 minuti.
Maurizio Viroli, La libertà dei servi. La terza, 2010. Gli italiani hanno dimostrato nei secoli una spiccata capacità di inventare sistemi politici e sociali senza precedenti. Anche la trasformazione di una repubblica in una grande corte è un esperimento mai tentato e mai riuscito prima. Rispetto alle corti dei secoli passati, quella che ha messo radici in Italia coinvolge non più poche centinaia, ma milioni di persone, e le conseguenze sono le medesime. Servilismo, adulazione, identificazione con il Signore, preoccupazione ossessiva per le apparenze, arroganza, buffoni e cortigiane. Poiché il sistema di corte ha plasmato il costume diffondendo quasi ovunque la mentalità servile, il rimedio dovrà essere di necessità coerente alla natura del male, vale a dire riscoprire o imparare il mestiere di cittadini. Per quanto sia ardua, è la sola via. Il primo passo è capire il valore e la bellezza dei doveri civili. Maurizio Viroli è professore ordinario di teoria politica all'Università di Princeton, direttore dell'Istituto Studi Mediterranei all'Università della Svizzera Italiana di Lugano, è senior fellow al Collegio Carlo Alberto di Moncalieri e coordinatore scientifico delle Académies de Civic Education della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. È autore di numerosi volumi, tutti tradotti in molte lingue, tra cui L'Italia dei doveri, Rizzoli 2008, Come se Dio ci fosse, religione e libertà nella storia d'Italia, Einaudi 2009. Per i nostri tipi, Repubblicanesimo, 1999, Il sorriso di Niccolò, Storia di Machiavelli, 2000. Per amore della patria, patriottismo e nazionalismo nella storia, 2001. Dialogo intorno alla Repubblica, con Norberto Bobbio, 2003. Il Dio di Machiavelli e il problema morale dell'Italia, 2005. Gli anni di Firenze, con altri autori, 2009.
Numero catalogo 85.432. Numero catalogo 85.732. Durata 271.
Silvio Colagrande, Lembi di cielo. Edizione Boffi, 2014. Gli occhi di un santo, gli occhi di un prete, gli occhi di un uomo. Occhi stanchi di guerra, quelli di Don Carlo, dopo il terribile massacro di Russia. Eppure proprio per questo, ancora capace di combattere per i suoi ragazzi, per i suoi alpini, per la sua Italia appena liberata. Un santo, Don Carlo, ma un santo disobbediente, come tante volte è capitato ai figli migliori della Chiesa. Se la legge vietava i trapianti in quell'Italia degli anni 50, lui era pronto a violarla in un ultimo gesto d'amore per l'uomo. Senza quella scelta contro, oggi Silvio Colagrande non potrebbe vedere i suoi lembi di cielo. Non potrebbe raccontare, come fa nelle pagine intense e spesso commoventi che leggerete, una storia unica, speciale. Una storia privata che diventa racconto collettivo, perché Colagrande non è solo l'uomo che vede con gli occhi di un santo, è anche il testimone privilegiato di una grande opera di fede, quell'opera che Don Carlo volle con tutte le sue forze e alla quale lavorò fino agli ultimi giorni, affidandone l'eredità con quella a Miss Veracumandi, la mia baracca, che più di tutto racconta di questo prete speciale. C'è una luce unica negli occhi chiari di Silvio Colagrande, come se quel pezzetto di cornea ricevuta da Don Carlo gli consentisse di scrutare i cuori nel profondo. Ne troverete spesso tracce in questo piccolo libro prezioso, che parla di opere della provvidenza e delle nostre debolezze umane, da leggere magari guardando lo struggente monumento che ad Inverigo ricorda Don Carlo, così lontano dalla retorica, così vicino ai lembi di cielo. Vittorio Colombo. Vittorio Colombo, 48 anni, giornalista, è il responsabile dell'edizione di Lecco del quotidiano La Provincia. Un ragazzo di Inverigo, cresciuto a Pane e Don Gnocchi. Silvio Colagrande nasce a Collefraggio di Sassa, L'Aquila, il 15 settembre 1944. Vive, fino all'età di 10 anni, in Abruzzo con papà Amilcare, mamma Rosina Vittorini e i suoi 7 fratelli, di cui lui è il 6º, Concetta, Giulio, Marcello, Bruno, Dante, Gina e Teresa. A seguito dell'incidente agli occhi, entra in Fondazione Pro Juventute a Inverigo, Como, centro Santa Maria la Rotonda, nell'ottobre del 1954, dove torna a completare la scuola elementare dopo una breve permanenza al centro Santa Maria della Pace a Roma e l'intervento di trapianto di cornea a Milano presso il Pio Istituto Oftalmico, oggi azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli. Consegue la licenza di scuola media inferiore presso il centro Santa Maria della Pace a Roma e poi viene trasferito a Milano presso il centro Santa Maria Nascente, conseguendo il diploma al Liceo Linguistico Internazionale. Successivamente ottiene la maturità magistrale a Salerno, Istituto Magistrale Regina Margherita, soggiornando presso il centro Santa Maria al Mare della Pro Juventute. Si laurea in lingue e letteratura straniera all'Università Bocconi di Milano, prima lingua inglese, con tesi sullo strutturalismo linguistico come metodo di critica letteraria. Nel 1971 fa il suo ingresso come dipendente nella Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi, proprio ad Inverigo, come vice direttore. Nel 1974 sposa Anna Maria Nava, prendendo residenza stabile ad Inverigo e in via Don Gnocchi. Nel 1975 nasce Samuele, oggi professionalmente impegnato in campo giuridico dopo la laurea in giurisprudenza. In quello stesso periodo viene trasferito a Milano, centro Santa Maria Nascente, prima per l'attività di coordinamento dell'accettazione dei pazienti e dei rapporti con le autorità provinciali preposte alle autorizzazioni e ai controlli. Successivamente si aggiunge l'incarico di organizzare l'intero processo di accettazione e rendicontazione delle degenze e delle attività riabilitative ambulatoriali, utilizzando le tecnologie meccanografiche e poi costruendo insieme coi bioingegneri del centro un software mettendo a disposizione degli operatori i primi video terminali. Lo sviluppo successivo è quello di creare un sistema di elaborazione dati e di aggregare tutto il sistema economico-finanziario del centro e dei centri lombardi della Fondazione Pro Juventute, assumendo la responsabilità gestionale del servizio. A metà degli anni 90 è chiamato a ricoprire l'incarico di segretario del presidente della Fondazione. Da giugno 1998 è direttore del centro Santa Maria alla Rotonda di Inverigo, struttura preposta all'assistenza e alla cura riabilitativa di minori portatori di gravi patologie neurologiche. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione manageriale in ambito sanitario, promossi dalle Università Cattolica e Bocconi e corsi indetti da Ipsoa.
Parallelamente alle attività lavorative, da sempre svolge una continua attività di testimonianza per diffondere la conoscenza della figura di Don Carlo Gnocchi, sia attraverso i media che le organizzazioni Aido e i gruppi alpini, sia in Lombardia che in altre regioni come Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Calabria. Va citato in particolare il suo legame sempre profondo con gli alpini abruzzesi, perché suoi conterranei, ma soprattutto in ricordo del fratello Bruno, alpino del reggimento L'Aquila. Castelvecchio Calvisio gli ha attribuito la cittadinanza onoraria. Ha intrapreso anche esperienze di partecipazione alla vita pubblica, ricoprendo la carica di consigliere del comune di Inverigo per un'intera legislatura. Nel 2009 ha ricevuto il Premia Isimbardi della provincia di Milano. Da quell'anno ha intrapreso come volontario una collaborazione con Radio Mater, conducendo due trasmissioni mensili, I figlioli di Don Carlo e Sportello Sociale. In tutte queste attività collaterali ha sempre avuto al suo fianco Anna Maria, con la quale ha sempre condiviso tutti gli impegni.
Numero catalogo 85732.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione su CD delle seguenti riviste che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono o email. La distribuzione è gratuita. Centro di Brescia, telefono numero 030 220 9425 oppure ultime tre cifre 421. Email lpbs@wechecky.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico. La rivista non è registrata integralmente, ma viene fatta una selezione degli articoli. Mondo Nuovo, mensile di storia e dei suoi personaggi, invio quadrimestrale. La rivista non è registrata integralmente, ma viene fatta una selezione degli articoli. Centro di Palermo, telefono numero 091-616-2994, email lppa@wechecky.it. Gente, mensile di attualità ed informazione. La rivista non è registrata integralmente, ma viene fatta una selezione degli articoli. Centro di Firenze, telefono numero 055-552-0752. Email lpfi@wechecky.it. Giovani del 2000, a cura del Consiglio regionale Toscana, bimestrale, periodico del Comitato Giovanile Toscano. Cooperazione educativa, trimestrale, a carattere pedagogico. La rivista viene registrata integralmente. Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.